Eccoci qua, Pietro. Siamo finalmente al 10° miglio, che poi tradotto in italiano sono qualcosa in più di 16 km. E il nome di questo miglio, il nome di questo quartiere, è un nome abbastanza impronunciabile. Si chiama Bedford-Stuyvesant. In realtà è talmente tanto complicato che persino i newyorkesi non lo chiamano così, ma lo chiamano Bed-Stuy, perché all'americana qualunque cosa sia difficile da leggere è meglio accorciarlo. Quindi io accorcerei oggi, prendendo esempio dagli americani, anche questa nostra intro, perché abbiamo un ospite di cui siamo particolarmente orgogliosi, e quindi andrei a iniziare. Tu che dici?
Ah, sono assolutamente d'accordo con te, quindi direi di iniziare. Io sono Pietro Paschino.
Io sono Lorenzo Dell'Uva.
Questo è Dal Verrazzano a Central Park, il podcast dedicato alla maratona di New York.
E questo è l'episodio miglio 10, Bed-Stuy. Eccoci qua. Allora, oggi allora abbiamo già in questo nostro percorso lungo la maratona di New York abbiamo intervistato tante persone, tanti punti di vista. C'è chi la sogna, c'è chi l'ha corsa, c'è chi l'ha corsa in condizioni più difficili, c'è chi l'ha corsa benissimo. Oggi è con noi Orlando Pizzolato che non solo l'ha corsa tante volte, ma l'ha vinta 2 volte. Quindi è diciamo l'italiano che l'ha vinta più volte e una delle poche persone che l'ha vinta 2 volte. Benvenuto Orlando.
Grazie, grazie dell'ospitalità.
Allora, la prima domanda è semplice e banale. Com'è vincere la maratona di New York?
Sicuramente piacevole, però, perché questo è l'aspetto finale della corsa. Ci sono però aspetti che non sono piacevoli, vale a dire, per esempio, la tensione pre-gara che suscita sempre un po' di preoccupazione, si vuole dare il massimo e quindi si cerca la concentrazione in se stessi per poter esprimere questo potenziale. Poi strada facendo ci sono difficoltà perché non è solo la stanchezza all'avversario, ma ovviamente per vincere bisogna battere gli avversari e si cerca quindi di dare il meglio di se stessi e a New York, ma anche nelle altre maratone, bisogna correlare questo proprio potenziale con il percorso. Perché il percorso può essere amico, si spera sempre amico per se stessi, e nemico per gli avversari, amico perché magari si è veloci in un tratto in discesa, perché magari si va bene sulle ondulazioni, perché si va forte in salita, ecco, per cui si studia il percorso, si cerca di allenarsi in un contesto simile a quello del percorso e poi il giorno della gara si parte e va, ecco, come dicevo, al colpo di pistola o di cannone si liberano queste tensioni e si comincia a fare sul serio, che vuol dire mettere in atto quelle cose che si sono fatte per centinaia di volte in allenamento. Cercando, ecco, di avere una buona correlazione tra lo sforzo, tra la propria concentrazione, tra il contesto, perché poi bisogna considerare il clima e sperare che gli avversari non siano, beh, dire che non siano troppo forti non è neanche giusto. Si spera che gli avversari siano molto forti, ma ecco, non forti tanto quanto soggetto quanto te stesso, insomma, in modo da poterli sconfiggere e dire beh, ho battuto quelli forti e quindi essere molto contenti. Ma va da sé che quando uno è sul traguardo, ha dato il meglio di se stesso, quella è già, come dire, il grande risultato, aver fatto il meglio che si poteva in quella giornata.
Certo, tu hai vinto, sei stato il migliore ben 2 volte, e nell'80 1984 e nel 1985, spero di non sbagliare. E nel 1984, la prima volta che hai vinto, eri un outsider, adesso si dice un underdog, nel senso che eri sicuramente un professionista, ma nessuno pensava, cioè non eri assolutamente tra i favoriti, invece l'anno dopo tutti ti conoscevano e sapevano bene tu chi fossi. E in quella prima volta in cui hai vinto ti sei fermato 6 volte. Quando ci siamo sentiti per la corsa infinita mi avevi raccontato che erano dei premi che ti davi, quelle pause, che però comunque ti hanno permesso di arrivare primo, quindi hanno funzionato. Che racconto ci fai di quella prima volta, perché non era la prima volta che correvi New York, ma è la prima volta che vincevi?
Sì, esatto. Allora, diciamo che l'84 è stato un anno un po' particolare, sarebbe stato come adesso, che vuol dire l'anno olimpico, no? A poco dalla maratona, dalle Olimpiadi, ecco, io avrei voluto essere a Los Angeles a fare la maratona, invece, non fui selezionato, ma perché non andarono bene le selezioni da parte mia. Quindi a quel punto, come adesso, non dovendo correre le Olimpiadi, mi sono dedicato a preparare una maratona autunnale. A quei tempi, ecco, New York era una scelta molto rinomata, anche oggi lo è, però è cresciuto il mondo delle maratone e diciamo che possono essercene altre da scegliere, però New York era un traguardo molto ambito. Ecco, quando andai a New York non andai con così le luci della ribalta, anzi ero veramente un underdog e andai per fare una buona maratona. Non avevo aspettative di vittoria, però diciamo che costruì quel successo attraverso l'estate, le gare che avevo fatto, le gare su strada in estate, e mi portavano in una buona condizione di forma. Poi alla partenza sapevo chi erano i favoriti e mi misi dietro senza cercare di dar fastidio a questi favoriti, anzi. Primo tratto, per un po' di chilometri mi misi dietro perché era una giornata molto calda, umida, afosa, e avevo un po' paura del clima, per cui avevo messo una partenza prudente e vedevo che il gruppo dei forti, che era una quindicina di atleti, era circa un centinaio di metri davanti a me. Però quel distacco o quello svantaggio restava tale chilometro dopo chilometro, e che ho detto, ma a quel punto loro vanno alla mia stessa velocità, quindi è inutile che stia qui da solo con altri podisti. Voglio godermi un po' la gara, che vuol dire mi sono messo nel gruppo di testa, che esattamente quei 100 metri, che sono un distacco di 20 secondi, li recuperai rapidamente. Per cui, ecco, adesso mi fermo un po' qua nel racconto, perché visto che il soggetto della giornata di oggi è un miglio particolare, e quindi magari ti lascio a te la domanda.
Esatto, perché quando ci siamo sentiti per parlare del podcast, tu mi hai detto: ah, certo che io voglio fare questo miglio qui, perché questo è il miglio in cui è successo qualcosa nell'84. Quindi diciamo che da punti di vista diamo un attimo il contorno e poi tu ci metti il racconto. Il contorno è che questo tratto è un tratto pieno di casette basse, brownstones e di case vittoriane, quindi è molto gradevole. È una zona che negli anni, e sicuramente dal 1984 oggi, è cambiato moltissimo. Si dice in italiano, bruttissimo questo termine, si dice gentrificazione, ovvero è un quartiere che è da povero e degradato è diventato super figo e super desiderato, Bed-Stuy, e comunque qui la strada si stringe, quindi la pressione del pubblico si sente molto da queste casette. E tu in quella gara è successo qualcosa in questo miglio? Che cosa è successo al decimo miglio?
Sì, in sostanza, una volta raggiunto questo gruppo di favoriti e ho visto che andavano al mio ritmo, mi sembrava tutto sommato che lo sforzo non fosse rilevante. E facendomi largo un po' tra questi corridori, andai in prima fila. Ecco, quando sei in prima fila, vedi la strada davanti che è tutta libera, aperta, senza nessun corridore. Anzi, c'erano, a dare enfasi a questo contorno che tu hai descritto bene, c'erano le moto della polizia che aprivano la strada per il passaggio della maratona. Un po' adesso, per dirsela, quando passa il Giro d'Italia, che prima che arrivino i corridori ci sono appunto le ammiraglie. No, le ammiraglie sono dietro, ma insomma c'è l'apripista. Ecco, però vedere davanti a me quella città, questo evento, ecco, intorno, città voglio dire, c'erano gli spettatori, c'erano un contesto particolare, non c'erano la presenza dei grattacieli, ma li percepivi perché erano al di là dell'East River, vale a dire appunto poche centinaia di metri più in là. Insomma, eravamo partecipi di un evento, ma insomma, a descriverla brevemente, l'adrenalina, questa euforia, non mi faceva sentire la fatica, e ho fatto un po' una cazzata, a dirsela all'italiana, che vuol dire le gambe andavano, le ho lasciate andare. E il caso vuole, perché non è stata una scelta, ma è stato proprio il farmi tirare, il farmi spingere. Non che io ho spinto, ma ho seguito questo mio impulso. E era il decimo miglio. Ci ho fatto caso dopo, non in quel contesto lì, decimo miglio, che sarebbero i 16 km. E di solito non si fa questa scelta perché è abbastanza presto. Un maratoneta aspetta la mezza maratona, oppure se volessimo a New York aspetta un contesto un po' più particolare, che sarebbe stato il Verrazzano, no, scusami, il Queensboro Bridge, o sarebbe stata la Fifth Avenue più avanti. Invece niente, dai, da underdog, da outsider, ho cominciato a tirare e via, via andare, e nessuno mi ha seguito, anzi, vedevo che il tempo passava e la distanza passava. Beh, no, c'era un messicano che si era affiancato a me, ma i favoriti non c'erano, il che niente, mi ha aperto una giornata di grande euforia, per cui niente, le gambe vanno, lasciale andare, e così ho fatto e le ho lasciate andare.
Vedo che in questo, Orlando, anche noi runner comuni mortali facciamo lo stesso errore. In questo tratto soprattutto in cui si stringe la strada, c'è tutto il tifo intorno, ci si lascia trascinare e si va spesso più forti di quanto si dovrebbe. C'è la piccola differenza che quando l'ho fatto io, quando l'ha fatto Lorenzo, poi non abbiamo vinto la gara. Com'è andare da soli da questo punto in poi per tutta la gara? Come si riesce a gestire mentalmente soprattutto uno sforzo del genere? A parte ovviamente ci vuole la genetica, la capacità, l'allenamento, queste sono cose ovviamente da cui non si prescinde. Ma mentalmente come si gestisce la fatica? Perché deve essere completamente diverso da quello che può essere la gestione mentale che abbiamo io, Lorenzo, e la stragrande maggioranza degli altri runner.
Beh, ecco, è un po' cavalcare l'onda, no? Si dice, beh, in quel momento lì mi sentivo pieno di energie, ma non poteva essere diversamente perché si era nella prima parte della gara. Però come avete detto voi, con la strada più stretta è il tanto pubblico che io non avevo mai percepito in nessun'altra gara, mi sentivo veramente spinto come avessi un'ondata dietro e ricordo che il giorno prima avevo condiviso con Laura Fogli, che aveva già corso la maratona a New York alcune volte, e ho detto: ma Laura, tu come gestisci quei momenti in cui bisogna tenere la concentrazione? Ma no, lascia andare, New York è il pubblico che ti porta, quindi non sta a fare tanti calcoli, vai. Ecco, vabbè, è così, ho fatto come dicevi tu, Pietro, sono stato istintivo, ma questa istintività mi ha portato a fare selezione, spendere tante energie, acquisire però anche un bel vantaggio, e quindi a quel punto lì, quando però la fatica è cominciata a farsi sentire, perché invece di finire le energie al 26esimo miglio le avevo finite prima del 20esimo, ho detto: adesso come faccio ad arrivare in fondo, che mi mancano 6 miglia. Ecco, come aveva descritto Lorenzo, ho fatto delle pause, e qui per contraddire un modo di dire che si dice in Italia, chi si ferma è perduto, niente affatto. Ecco, in quel momento lì ho ragionato molto brevemente, ma ho ragionato: avevo 1 minuto e 10 di vantaggio, che vuol dire 70 secondi, avevo 6 miglia da gestire che sono 10 km, ok, mi ho detto: posso perdere, posso prendermi il lusso di perdere 7 secondi a chilometro, se faccio così il primo mi raggiunge, il secondo meglio, mi raggiunge sul traguardo. Allora, niente, ho ceduto un attimo questi calcoli e ho pensato adesso a ogni ristoro, non a ogni ristoro, al ristoro al prossimo, quindi al 32esimo chilometro, mi fermo, bevo, mi ristoro un attimo e riparto. Sì, mi aveva dato un attimo questa pausa, un attimo di tranquillità, di refrigerio, chiamiamolo, perché la giornata era davvero calda, ma 100-200 metri dopo le gambe erano ancora pesanti, il fiato ancora alto e la fatica mentale alta. E cosa ho detto? Vabbè, non posso andare avanti, non ce la faccio ad andare avanti, quindi dai, altra pausa al prossimo miglio, 21esimo miglio, stessa strategia, mi fermo, bevo, mi sciacquo e riparto. Boh, non sapevo quanto perdessi. Poi così al 22esimo miglio, 23esimo miglio, 24esimo miglio. E però queste pause riducevano questo il vantaggio che avevo, e a un certo punto ho percepito che dietro mi stavano, anzi, mi sono girato, ho visto che mi raggiungevano. Però allora, di pari passo, mi rendevo conto che ogni miglio che passava, dicevo: vabbè, se prima ero partito con l'idea di arrivare nei primi 10-12, adesso arriverò nei primi 5 e poi arriverò nei primi 3 e poi, a questo punto, tra me e il secondo la differenza è fatta solo che io non mi devo più fermare, altrimenti perdo la gara. E da allora, dal 24esimo, diciamo che al 24esimo miglio mi ero ancora fermato, ma poi dal 25esimo compreso, basta, nessuna pausa e via andare, perché altrimenti avrei perso la gara. Tutto quello, gli sforzi fatti sia fisici ma sia a livello nervoso, sarebbero stati risultati vani. Ecco, poi insomma ero ancora davanti alla maratona, e alla maratona più importante della mia vita.
Quindi ultime 2 miglia a 200 yard senza guardare indietro, correndo a più non posso, cercando di mantenere il passo e di mantenere la posizione.
Proprio così, mi sentivo braccato. La sensazione è proprio questa, il timore di essere superato da qualcun altro, e che poi ti rende la vita penosa da un punto di vista atletico. Però ogni tanto un occhio lo mettevo dietro quando avevo l'opportunità di una curva da vedere, e quindi mi ricordo un po' dopo dell'ultimo miglio, quando si scende Central Park per uscire all'altezza, diciamo, del Central Park South, dove c'è l'Hotel Plaza. Ecco, lì mi sono girato, ho detto, dai, l'ultima volta che mi giro. Mancava un chilometro, poco più, e ho visto che niente, non vedevo più nessuno. Ho detto, ma l'avversario che era dietro di me di alcune decine di metri, perché poi vedendo il video avevo calcolato che mi era arrivato a 9 secondi dal minuto 10 che avevo. 9 secondi sono una quarantina di metri, 50 metri, diciamo, non c'era, il che mi sono girato sia a destra sia a sinistra per il timore che non fosse dalla parte opposta dove guardavo. Beh, ecco, quando poi si è all'ultimo chilometro è fatta perché senti che ti ritornano le energie, insomma, traguardo è lì ed è stato un po' raccogliere tante sensazioni che potrei dire, come si dice, rivivi la tua vita, ma rivivo più che la vita, la carriera di atleta, anche se ci sono delle cose particolari della mia vita, vale a dire ho pensato a quando avevo smesso di studiare, a quando mio zio mi voleva licenziare perché lavoravo e lavoravo troppo e io volevo invece andare a correre quando lui voleva che io lavorassi e poi pensavo al mio paesello a casa, insomma delle cose che farebbero da libro cuore, ma insomma in realtà ecco, sono poi anche quegli piccoli aspetti che hai affrontato nel corso degli anni e ti portano appunto a dire beh ma adesso taglio il traguardo per primo, ma taglio il traguardo per primo a New York, non alla maratona di e non mi viene, non voglio dire dei nomi, a piccola maratona di paese, ecco. E quando ho tagliato il traguardo, ecco, per queste cose che raccontavo mi è venuto da ridere, perché pensavo ma io da outsider, da underdog vado a vincere questa maratona? Ecco, ed è da lì è cominciata un'altra avventura post-gara, perché non sapevo parlare l'inglese se non dire the pen is on the table, the book is on the table, queste cose qui, e dovevo invece sostenere una intervista che poi fu un'intervista molto, molto scolastica, ovviamente.
Senti, ma a proposito di questo, a proposito di sliding doors, no? Chissà se tu ti fossi qualificato quell'anno alle Olimpiadi, cosa sarebbe successo? Te lo sei mai chiesto?
Sì, hai ragione. Sì, hai ragione perché credo che sarei andato alle Olimpiadi, come dire, un po' dimesso perché insomma era una gara di altissimo livello con atleti che poi hanno fatto, facevano la storia dell'atletica. Adesso non voglio sminuire, però ho avuto modo durante l'estate di rimuginare su per quali, o analizzare più che rimuginare, analizzare quali erano i punti deboli che non mi hanno permesso di far parte della squadra delle Olimpiadi a Los Angeles. E allora, gradatamente, ho preso coscienza dei miei mezzi e ho avuto più tempo che non, ecco, fosse stato per la maratona di Los Angeles. Forse il contesto Olimpiade mi avrebbe oppresso, perché quando c'è di mezzo un titolo di quella portata lì, si corre con maggior responsabilità. Invece mi ha aiutato a New York il fatto che non avessi la responsabilità, che nessuno mi considerasse e io stesso non la sentivo questa responsabilità, anzi è stata la gara no, che mi sono divertito di più, forse no, perché ho sofferto molto alla fine, ma che ho vissuto tanti elementi in questo percorso di 2 ore e un quarto che mi hanno esaltato sempre di più, pur avendo sofferto tantissimo, perché gli ultimi 10 km mi dicevo, ma non ho mai fatto tanta fatica così, oppure sì che l'ho fatta, perché si fanno in allenamento, ma la pressione di poter vincere questa gara, cioè la maratona, mi opprimeva. Allora però ho avuto questa abilità di gestire le pause, no? Di non sentirmi perso nonostante mi fermassi, e ho avuto una lucidità che non mi sarei aspettato, ma questa lucidità è stata realizzata attraverso un mental training che avevo fatto nei mesi precedenti, perché quando non sono riuscito a far parte della squadra olimpica mi sono detto ma allora o smetto o faccio qualcosa di diverso. Il diverso era fare un qualcosa che invece di allenare solo le gambe fosse anche allenare una consapevolezza, che non è un training mentale per dire cos'è che devo aggiustare. Beh, per aggiustare dovevo rendermi conto che i miei mezzi fisici erano molto buoni, perché a volte in alcune gare battevo atleti forti. Ecco, li devo mettere insieme e far sì che il giorno della gara vada di pari passo gambe e testa, ecco, no? E non sono andate di pari passo, ma insomma, una volta hanno prevalso le gambe, una volta ha prevalso la testa, ma sì, alla fine l'esito è stato quello che non mi sarei aspettato, ecco, quell'esito lì, ovviamente.
Beh, dicevo, però devo dire che sei stato, tra virgolette, anche sfortunato quell'anno perché il clima è considerato nel 1984 forse la giornata peggiore con l'umidità più alta della storia della maratona di New York. Quindi diciamo un po' a giustificare anche l'estrema difficoltà che ha avuto in quella prima edizione, anche perché poi l'anno dopo, che invece di partire col pettorale numero 100, sei partito col pettorale numero 1, che anche quello fa il suo effetto, immagino. Te lo dice di uno e quando legge che è 19.000 e qualcosa si emoziona. E l'anno dopo che l'hai rivinta, sei riuscito, se non sbaglio, a fare la stessa gara in 4 minuti in meno, qualcosa del genere, giusto?
Sì, hai ragione. Beh, questo per dire che il contesto ambientale climatico ha una forte rilevanza sull'efficienza fisica, per cui bisogna, ecco, ho avuto, o meglio, a New York ho avuto l'opportunità di moderare lo sforzo. Comunque quell'anno nell'84 avevo fatto alcuni allenamenti che non erano andati bene nel momento quando mancava un mese alla maratona. Ma perché non erano andati bene? Perché mi ero allenato, a quel momento abitavo a Ferrara, in un contesto ambientale disagevole, molto caldo e tanta umidità. C'era stata un'estate calda in generale. E mi ricordo che alcuni allenamenti, tra cui il mio allenatore, mi diceva: ma che allenamenti vai a fare? Ma non sono allenamenti da maratoneta. E io ero un po' rammaricato di questo rimprovero, perché dicevo: beh, io ho dato il meglio che potevo in quella giornata lì. Magari non venivano i tempi. Io mi ricordo che dovevo fare un allenamento di 6 volte i 2000 metri in 5 minuti e 45, 5 minuti e 50, e non ne ho fatto uno sotto i 6 minuti, anzi sono andato sempre peggiorando. E l'ultimo l'ho fatto in 6 minuti e 12. E dicevo: Madonna, sì. Quando sono andato poi in campo, perché l'avevo fatto su strada questo allenamento, il mio allenatore mi ha detto: ma com'è andato quell'allenamento? E io gli ho detto: insomma, ho sofferto molto, sono riuscito a gestirmi. E lui mi ha detto: ma che allenamento di... io l'ho presa male questa cosa qua. Tant'è che quando a fine maratona il mio allenatore mi aspettava alle porte dell'hotel, e lui mi ha detto, mi ricordo ancora: com'è andata la gara? Ma certo che lo sapeva com'era andata, perché l'avevo vinta, no? E io gli dissi, un po' con un attimo di riscatto: non peggio di quell'allenamento gli avevo fatto presente, perché mi era un po' deluso questo suo commento. Ecco, e mi ricordo che poi gli ho fatto presente: ecco, se in quell'allenamento là che tuo allenatore mi avevi criticato non l'avessi finito perché non stavo andando bene, probabilmente non avrei messo le basi per correre New York alla stessa maniera, perché appunto durante quel momento di difficoltà, durante la maratona, mi sono ricordato di alcune sedute o di alcune esperienze fatte con disagio. E da allora ho sempre tenuto la filosofia degli allenamenti imperfetti, che vuol dire sono questi gli allenamenti non ideali che ti fanno andare meglio o bene, perché vivi esperienze, sensazioni e emozioni che poi in gara ti puoi ritrovare. Chi è che ha la gara perfetta? Sì, ci puoi trovare la gara perfetta, ma ci vuole una grande coincidenza. Invece spesso le gare sono di grande disagio, di grande fatica, se no vuol dire che è una gara semplice, vuol dire che è una gara quasi elementare. Invece il percorso, il clima, gli avversari fanno di tutto per renderti lo sforzo molto disagevole, molto faticoso. Ma si sa, noi tutti, corridori di elite, ma corridori amatori, si passa attraverso questo allenamento, addestramento, no, fare cosa? A soffrire di più, perché poi in gara probabilmente saremo bravi a superare questi ostacoli.
Infatti ci sono due linee di pensiero, una che dice che ci si deve allenare molto duramente per gareggiare con più facilità e una che dice che ci si deve allenare molto duramente e fare una gara ancora più dura. A quale di queste due sei più orientato, Orlando?
Vabbè, non è così semplice suddividerli, però allora, gli allenamenti in cui vai molto bene è nella fase finale della preparazione, perché ecco, la settimana di New York, non tanto l'84 ma l'85, avevo fatto due allenamenti che le gambe andavano da sole. E allora dice: ma adesso sì che sono in forma, non vedo l'ora di gareggiare. Nell'84 niente affatto, io addirittura l'ultimo allenamento, il mercoledì, fatto in Central Park attorno alla Reservoir, dovevo fare un 3000, due volte 2000 e un 1000. Niente, le gambe non andavano. Io ho detto: porca miseria, ma possibile? Io speravo di fare una buona gara. Ecco, questo mercoledì, e poi avevo giovedì, venerdì e sabato. Niente, solo sabato ho cominciato ad avere le gambe che giravano bene. Ma anche attraverso questi allenamenti di non evidenza di condizioni di forma, Non perdevo, come dire, la forza di volontà, ma non perché avessi fatto solo allenamenti di puntini puntini, ne avevo fatti anche di buoni, però quando c'è un'alternanza rimani un po' disorientato, ma se fai delle tua consapevolezza un punto forte, sai che se ne hai fatti due di buoni e uno non buono, non è perché hai perso la condizione di forma. A volte il carico è così elevato che non ti consente di fare tutti i buoni allenamenti. Tant'è che, per esempio, il lungo, l'atleta, o a me capitava, il lungo lento, il famoso allenamento da 35 passachilometri, lo facevo il giorno dopo una gara perché lo facevo da stanco e quindi si vanno a cercare sensazioni un po' di disagio. Ecco. Allora, è chiaro, man mano, quando si costruisce, si tendono a fare allenamenti faticosi, quasi da operaio. Quando poi la condizione arriva vicino al massimo, invece ti vengono quei bei allenamenti che vorresti che durassero di più, ecco.
Tu adesso sei un coach, quindi le cose che ci dici le dici a noi, ma le dici a tanti atleti che segui, amatoriali, non amatoriali, eccetera. E contemporaneamente alcune di queste persone le porti anche se sei un profondo conoscitore della gara di New York. Noi chiediamo un po' a tutti i nostri ospiti un consiglio che si può dare a un first timer, a qualcuno che, uno di quelli che quest'anno magari verrà con te a New York a correre la gara o che accompagnerai. Che cosa gli dirai? Che cosa gli diresti?
Bah, ci sono vari aspetti, ovviamente, ecco, godersi la gara, perché non posso dire che è unica, altre maratone sono altrettanto belle, però il contesto è particolare. Allora, anch'io l'ho fatta da amatore la gara e non me la sono goduta perché avevo in mente solo il cronometro. Ah, voglio fare la maratona a 15 km all'ora, quindi giù andare e vedere miglio dopo miglio il passo che deve essere sempre all'altezza della situazione. Invece, quando sia nell'84 sia nell'85 ho sì tenuto il cronometro, però a un certo punto l'ho spento, l'ho tenuto per quale motivo? Lo controllavo per non andare eccessivamente svelto, altrimenti poi mi avrebbe condizionato la parte finale. Quindi sì il cronometro fino al ponte del Queensboro Bridge, poi spento il cronometro perché da lì iniziava la gara, ma non che inizia la gara, inizia il momento in cui ti godi la gara, ma già dall'inizio ci sono elementi per godersi la gara. Il primo miglio, che sì che è in salita, ma chi se ne frega che è in salita, ma è così bello fare il ponte di Verrazzano che ti senti bello, bello perché ti sei dentro questa atmosfera, questo gigantismo e tu sei lì, parte di un evento e poi dentro la città, Brooklyn e via, con tutta la gente che ti tifa e via, bello, interagire con il pubblico, i ragazzini, la gente che ti saluta e che chiama il tuo nome. Ecco, lì non si sta gareggiando, lì si sta facendo un trasferimento, quindi, ma sì, ogni tanto guardo il cronometro, ogni tanto controllo le mie sensazioni, ma è un viaggio. E poi quando si arriva, ecco, per me posso dire, ma poi ognuno può avere la propria sensazione, al ponte del Queensboro, ecco, da lì inizia cosa? Il trampolino non di lancio, questa salita che non mi pesa perché non vedo l'ora di entrare a Manhattan, perché so che sulla First Avenue c'è il finimondo che mi aspetta, ecco, bello così, e poi mi devo concentrare perché la First Avenue, è questa strada che ti allontana dal punto di arrivo. Cominci a essere stanco e invece di andare verso, sì che vedi le miglia che scalano, ma tu stai andando in senso opposto. Ma è il momento di grande concentrazione e mi ricordo e mi dicevo, dai, resisti fino al Bronx, sta concentrato fino al Bronx perché dopo invece si torna verso. Non avevo un punto di riferimento perché il Central Park non lo si vede, no, ma dicevo dai, mi tenevo l'Empire, non che come fosse il campanile del paese, lo so che l'Empire è lontano dall'arrivo, ma era un punto di aggancio. Ecco, New York è bella come tutte le maratone se ci si gode miglio dopo miglio, ma in crescendo, non invece in una sorta di come dire, pellegrinaggio che dopo diventa un calvario, no? Così non è godersi la maratona. E anche andare a New York non per forza per fare il tempo, perché New York è un percorso penalizzante e a volte il clima, a volte caldo, come è successo per me in quelle due edizioni che ho vinto, altre volte freddo, altre volte ventoso, ma no, ci si adegua e si cerca di fare una bella gara in un bel contesto e dopo si è contenti. Allora c'è sempre tempo per accelerare, ma una buona parte va fatta con prudenza e moderazione.
diciamo che è un po' un filo conduttore. Se saperlo avessimo fatto prima la registrazione delle puntate, forse questo podcast l'avremmo chiamato Godetevi la gara, perché sembra un po' il filo conduttore di tutti i racconti, nostro, personale, tuo, ma anche degli ospiti che ti hanno preceduto. Io ti chiedo un'altra cosa e poi ci avviciniamo pericolosamente al tempo che ci eravamo dati. Non abbiamo mai citato fino a questo decimo episodio Fred Lebow, che è l'inventore, il papà, l'ideatore, il fondatore, è stato il motore dietro l'ideazione, la crescita e la nascita della maratona di New York. Tu come vincitore hai avuto la fortuna di conoscerlo ed era un personaggio molto particolare da quello che ho avuto modo di leggere e farmi raccontare. Ci te lo disegni un attimo, Fred Lebow, il papà della maratona di New York?
Sì, era particolare e strano perché, vabbè, ecco, nelle due occasioni quando io ero pizzolato, sconosciuto a Fred Lebow, lo vedevo come sempre indaffarato, sempre che correva, quasi appunto il giorno della gara ancora spostava le transenne, perché lui delegava gli altri, ma aveva tutto, voleva avere tutto sotto controllo. Però una persona con grande passione della corsa. E poi quando invece New York 85 sono stato ospite suo nello studio, era un personaggio che invece non era strano, un grande professionista che valutava, ecco, era le prime volte il professionismo nella corsa. Allora è chiaro che nell'84 ancora i professionisti non potevano andare alle Olimpiadi perché dovevano essere dilettanti. Da quel momento lì invece era cominciato a girare più soldi nel mondo della corsa. E so che nel suo studio, non con me, ma certo il secondo anno mi ha ingaggiato, voglio dire, mi ha dato l'ingaggio, il primo anno no, mi ha dato solo lui, o comunque sono stato invitato con la spesa viaggio e l'alloggio. Aveva un acume molto forte, vedeva le cose in anticipo, ma era un personaggio che io non... Ecco, quando parla la squadra della maratona di New York, adesso ho nostalgia di quel personaggio, perché adesso è tutto business, non che non lo fosse allora, perché appunto si parlava di soldi, ma Fred Lebow era un professionista che pesava bene le cose, ma non dava grande importanza solo all'aspetto economico. Non era, era un'azienda, o forse lo è la maratona di New York, ma era la sua creatura, e poi tu lo vedevi che partiva dalla sede del Roadrun Club, che era sulla 89esima, e girava a piedi per il Central Park come fosse una persona normale, lo vedevi, lo salutavi, ecco, era in giro a correre, insomma una persona normale, molto introversa, perché a volte si faceva fatica a parlare con lui, ma poi magari si girava con te e ti chiedeva come stavi, come andavano le gare, come pensavi di fare la gara, però poi, ecco, aveva la testa su mille cose. Ecco, un personaggio che uno potrebbe dire era incasinato, invece tutt'altro, aveva le idee ben chiare sulle cose da fare e ha portato questo evento che adesso si chiama Maratona di New York, da un gioco che era iniziato così a un evento di portata mondiale, perché ecco, lui a quegli anni gestiva 25.000 partenti, non dico da solo, ma non aveva quella struttura, aveva 5 o 6 dipendenti, cosa che invece adesso è un'azienda.
A proposito di crono, mi sa che siamo arrivati alla fine del tempo che ci eravamo ripromessi di rubare al nostro ospite, con cui sarebbe piacevole parlare per tutta la sera, non solo della maratona di New York, ma di tante altre cose relative alla corsa o meno. Noi ti ringraziamo, Orlando, per aver accettato di partecipare, per ciò che hai raccontato, per i consigli utilissimi che ci hai dato, e speriamo di incontrarti magari nuovamente a New York, sulla linea di partenza o all'arrivo o in qualche altro posto in giro per il mondo.
Volentieri.
Grazie davvero, buon proseguimento di serata, di giornata a tutti voi. Grazie per aver ascoltato il podcast, mi raccomando continuate a condividerlo, votatelo, spargete la voce.
Ciao Orlando, grazie ancora, grazie mille e ci risentiamo presto per una delle prossime... Non si può parlare di Maratona di New York senza avere il tuo parere e le tue idee a proposito. Grazie ancora.
Grazie a voi della disponibilità e dell'ospitalità.
Ciao a tutti.
Ciao.